Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Con i soldi dei contribuenti dobbiamo essere molto prudenti. Ueli Maurer spiega quale sarà la strategia del governo nel sostenere le aziende in difficoltà per la pandemia. I paesi più industrializzati si confrontano in un vertice incentrato proprio sul Covid e per la prima volta al G20 partecipa come ospite anche la Svizzera. Donald Trump continua a non riconoscere il risultato delle elezioni. È una strategia che cavalcherà a lungo, ci dice un esperto. La cavalcherà per poter sopravvivere politicamente e economicamente. E per lo sport, Vlhova davanti a Shiffrin nello slalom di Levi, si confermano le due dominatrici della specialità appena fuori dal podio Holdener e Giesing. E nell'hockey Lambrì ospita una delle squadre più in forma del momento, il Ginevra. Per la seconda volta lo Zurigo va in quarantena e salterà 3 partite. Dobbiamo proteggere e sostenere aziende che abbiano una lunga aspettativa di vita. Con queste parole il ministro delle Finanze Ueli Maurer oggi ha nuovamente ribadito l'obiettivo che il Consiglio federale si prefigge con gli aiuti ai casi di rigore. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Siamo sempre in una crisi, non sappiamo quando e se giungerà una terza ondata, non sappiamo quando si rientrerà nella normalità. Tra un paio di mesi potremmo dover nuovamente riesaminare ed analizzare la situazione.
La grande sfida per il consigliere federale Ueli Maurer, oggi ospite dei colleghi del settimanale radiofonico Samstag Rundschau, sta nell'incertezza. Difendendosi dalle critiche di chi spinge a un indebitamento maggiore dello Stato, il ministro delle Finanze ha ribadito che la situazione impone una grande disciplina finanziaria.
I debiti sono sempre un problema. Alla fine chi paga non è lo Stato, ma i contribuenti. E non vedo perché una famiglia con 3 bambini del canton Turgovia debba pagare un albergo a Ginevra. Dobbiamo quindi essere molto prudenti con ogni singolo franco che mettiamo a disposizione.
A differenza della scorsa primavera, quando l'intera economia era ferma e si è provveduto a garantire la liquidità attraverso crediti, ora si tratta di intervenire puntualmente, di andare incontro a quelle aziende che continuano a soffrire, quali per esempio agenzie viaggio, alberghi, ristoranti e aziende che ruotano attorno all'industria degli eventi.
Non si tratta più di distribuire subito soldi. Ora l'obiettivo è salvaguardare e sostenere strutture che abbiano una buona aspettativa di vita. Vanno quindi esaminate le finanze e l'andamento delle aziende e questo richiede tempo.
I primi versamenti riguardanti i casi di rigore potrebbero avvenire in dicembre, ma di sicuro tutto andrà molto meno rapidamente rispetto alla prima ondata.
E sulla gestione dell'epidemia nel nostro paese si è espresso oggi in maniera molto critica David Navarro, inviato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un'intervista alle testate del gruppo CH Media, Navarro ha dichiarato che, vista la grave situazione attuale, le misure in Svizzera sono troppo blande e che si sarebbe aspettato uno stato di emergenza nazionale. Così, a suo avviso, si rischia una terza ondata a inizio 2021. Si è aperta sotto l'egida dell'Arabia Saudita il G20, il vertice annuale delle principali potenze economiche mondiali, un vertice che per la prima volta viene ospitato da un paese arabo e che per la prima volta si tiene in videoconferenza. In cima all'agenda dei lavori la recessione globale provocata dalla pandemia e come gestire la ripresa una volta che la crisi sanitaria sarà sotto controllo. Sentiamo Manjula Bhatia.
È stato Re Salman, l'84enne sovrano saudita, a dare il via ai 2 giorni di lavori del G20, lanciando un appello alla cooperazione tra i leader dei paesi ricchi per far sì che i vaccini, quando saranno disponibili, siano accessibili a tutti. I paesi poveri non possono permettersi gli onerosi costi derivanti dall'acquisto e dalla distribuzione non solo dei vaccini, ma anche degli altri strumenti necessari a combattere la pandemia. Concrete le proposte giunte dall'Unione Europea, che partecipa al summit a proprio titolo. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha chiesto che i paesi ricchi investano subito 4 miliardi e mezzo di dollari. Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, intende andare oltre, proponendo un trattato internazionale che permetta di rispondere a future pandemie in modo più rapido e coordinato. Ma già oggi, come ricorda il segretario generale dell'ONU, Guterres, la pandemia ha spinto i paesi poveri sul baratro della rovina finanziaria finanziaria della fame. Il Fondo Monetario Internazionale stima che l'indebitamento dei paesi poveri, legato agli interventi nell'economia, stia crescendo meno di quello dei paesi ricchi. Tuttavia, questi ultimi hanno il grande vantaggio di poter contare su banche centrali e governi forti. Così il G20 pensa di dare un sostegno estendendo fino a metà 2021 la moratoria sul servizio del debito dei paesi poveri, ossia la sospensione di interessi e rimborsi. In agenda al G20 saudita c'è anche il riscaldamento climatico. Su questo tema l'Unione Europea intende proporre dei criteri universalmente riconosciuti per identificare gli investimenti realmente sostenibili.
È comunque questo un vertice, lo abbiamo detto, caratterizzato dalla grave crisi mondiale ed è quello a cui per la prima volta partecipa a pieno titolo la Svizzera. È ben diverso dunque da quanto si era immaginata Berna accogliendo l'invito saudita. Ce ne parla Lucia Mottini.
Un luogo di incontro dove poter far valere il punto di vista svizzero e stabilire importanti contatti. Anche se la Confederazione ha già partecipato ben 5 volte ai lavori dei ministri delle finanze del G20, quest'anno per la prima volta la Svizzera è ammessa al tavolo dei capi di Stato. Ma dopo i primi incontri di lavoro in carne ed ossa all'inizio dell'anno, il tavolo è diventato virtuale a causa del Covid. Pandemia che ha anche preso il posto d'onore al tavolo del G20, oscurando gli altri temi in agenda del vertice di oggi e domani, tra cui uno in particolare interessava la Svizzera, il progetto di imposizione dell'economia digitalizzata. Gli interventi in videoconferenza offrono comunque alla Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga l'occasione di presentare la posizione svizzera sulla gestione a breve termine della crisi legata alla pandemia e su come si possa creare un futuro più inclusivo e sostenibile a lungo termine. L'accettazione dell'invito saudita da parte della Svizzera non era piaciuta a tutti a causa dei metodi repressivi del paese. Amnesty Svizzera ha chiesto a Simonetta Sommaruga di impegnarsi per la liberazione delle militanti per i diritti delle donne ancora incarcerate nelle prigioni saudite.
L'abbiamo detto e sottolineato più volte, stiamo vivendo una situazione economica del tutto eccezionale. Non era mai successo nella storia recente che oltre il 90% dei paesi fosse coinvolto contemporaneamente in una fase recessiva, una situazione preoccupante di cui si riferisce prettamente in termini negativi. Come fare allora a non vedere solo nero e a capirci qualcosa? Antonella Kreutzer ne ha parlato con Eric Stefani, collaboratore scientifico dell'Ufficio Cantonale di Statistica e autore di un recente articolo dal titolo un po' particolare: Crisi economica o un ineffabile eco? Sentiamo.
Abbiamo scelto di fare un articolo sulla congiuntura economica proprio per riuscire ad andare oltre questa lettura banale, la situazione nera, cioè riuscire a caratterizzare meglio questo nero. Quindi siamo partiti dalle cifre che continuano a uscire, cioè nel senso il fatto che il tasso di crescita del prodotto interno lordo è in diminuzione, questo da diversi trimestri, così come la disoccupazione che sta poco a poco iniziando a crescere, oppure i dati sull'occupazione che invece sono in tendenza negativa. La nostra idea è dare degli elementi per riuscire a leggere nel suo complesso questi dati.
E per farlo abbiamo sentito il titolo dell'articolo, lei utilizza una metafora curiosa, quella dell'eco. Può spiegarcela?
Mi mettevo un po' nei panni di una persona che legge sui giornali di queste cifre così negative oppure le sente alla radio e queste cifre non sono di facile interpretazione, cioè in qualche modo sono come delle voci che si sentono ma non si riescono a capire bene, un po' appunto come un eco. E allora sono andato a cercare, a capire meglio come nasce l'eco, ho scoperto che un fattore essenziale affinché l'eco si senta e si capisca il messaggio è la distanza.
La giusta distanza, proprio quella che lei propone di trovare tra i dati statistici.
Nel mio approfondimento propongo di scegliere dei punti di riferimento, il quarto trimestre 2019 e il quarto trimestre 2007. Essenzialmente sono i periodi precedenti, la crisi attuale da una parte e la crisi finanziaria del 2008 dall'altra parte. Partendo da questi due punti centrali si ha la possibilità di guardare verso il passato, che significa guardare il periodo dal 2013 al 2019, confrontandolo coi 5 anni che hanno preceduto il 2008, così che da una parte caratterizzo come stava andando l'economia prima dell'avvento della crisi.
Questo per quanto riguarda il passato, ma Eric Stefani, lei getta uno sguardo statistico anche al futuro. In che modo?
Grazie a questo fattore distanza, al riuscire appunto a distaccarsi dal presente, si ha anche la possibilità di riuscire a iniziare a immaginare il futuro, quello che potrebbe accadere dal 2019 in avanti, e in questo caso guardo quello che è successo dal 2008 in avanti, quindi quello che era successo dopo la crisi del 2008.
E che cosa ci indicano quindi le sue osservazioni?
Prendendo ad esempio appunto il primo indicatore è il PIL, sappiamo che il PIL in questo momento è in discesa e probabilmente a poco a poco anche le previsioni di diversi istituti, tra cui in Svizzera la SECO che se ne occupa, ci dicono che l'anno prossimo si tornerà a crescere, quindi anche questo è successo anche dopo la crisi del 2008, dopo qualche trimestre si torna a crescere, ma bisogna poi immaginarsi che ci sarà anche un effetto sull'occupazione e sui consumi. E queste sono delle tendenze che con la lettura del mio articolo si possono anticipare.
Un'ottica un po' diversa sulla crisi attuale ce l'ha data dunque Eric Stefani, che è collaboratore scientifico dell'Ufficio Cantonale Ticinese di Statistica. Andiamo all'estero. Non si placano le proteste in Brasile per l'uccisione di una persona nera in un supermercato a Porto Alegre da parte di due vigilantes. Ieri ci sono state manifestazioni in diverse città. In alcuni casi sono stati anche presi d'assalto dei supermercati della rete Carrefour. Da San Paolo ci aggiorna Emiliano Guanella.
Oggi questa rabbia non si è affatto placata, anzi è aumentata dopo le dichiarazioni del presidente Bolsonaro, che ieri sera è intervenuto, perché tra l'altro ieri era anche il giorno della coscienza nera qui in Brasile, e ha detto: io mi sento daltonico, non vedo nessuna differenza nel colore della pelle dei brasiliani, chi vuole importare qui un discorso di odio razziale è malintenzionato, e Bolsonaro non ha nemmeno citato l'omicidio di Beto Silveira. Oggi la rabbia è soprattutto sui social media, ci sono diverse campagne di boicottaggio nei confronti della rete dei supermercati francese Carrefour, che già in passato è stata protagonista di episodi di violenza razziale. Ci si chiede perché un poliziotto, un agente della polizia militare, faceva un lavoro da vigilante in un supermercato, e soprattutto ci si chiede come è stato possibile che Beto Silveira sia stato picchiato a sangue fino a morire per 5 minuti in un centro commerciale senza che nessuno intervenisse.
Emiliano Guanella, questo omicidio avvenuto a Porto Alegre ricorda un po' quello di George Floyd, ma si può parlare di una questione razziale in Brasile, così come ad esempio esiste negli Stati Uniti?
Si può, io direi che si deve, anche guardando i numeri. E la situazione in Brasile direi che è anche peggiore rispetto agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la popolazione nera è una minoranza, qui invece, secondo l'ultimo censimento dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica, rappresentano fra neri e metici il 56% della popolazione, ma rappresentano il 65% dei disoccupati, hanno un salario in media 76% minore rispetto alla popolazione bianca, e gli afrodiscendenti hanno anche pochissima rappresentatività nella classe politica e nei posti di rilievo delle grandi imprese. Ieri il vicepresidente brasiliano Hamilton Mourão, che è un generale in pensione dell'esercito, ha detto che non esiste razzismo in Brasile. Per esempio, nelle forze armate il 70% dei soldati è afrodiscendente, ma ci sono stati in 200 anni di storia dell'esercito brasiliano solo 10 generali neri. Il Brasile ha abolito la schiavitù nel 1888, uno degli ultimi paesi al mondo, ma manca ancora moltissimo sulla strada della vera parità di opportunità e di uguaglianza di diritti fra tutti i cittadini.
Emiliano Guanella dal Brasile. Andiamo negli Stati Uniti ora. Ieri sera la Georgia ha ufficializzato la vittoria di Joe Biden, poi anche le autorità del Michigan hanno in sostanza detto che lunedì faranno lo stesso, eppure Donald Trump non perde occasione per ribadire che le frodi ci sono state e che in realtà le elezioni le ha vinte lui. E di molto. Tutto ciò sta allungando i tempi del passaggio dei poteri, che però sarà inevitabile. Ne parliamo allora con il professore Mario Del Pero, che insegna storia internazionale e storia della politica estera statunitense all'Istituto di Studi Politici di Parigi. Professore, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Allora, sono passate due settimane giuste da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, eppure da un certo punto di vista sembra cambiato veramente poco. Donald Trump continua nella sua strategia. Cosa sta cercando di fare?
In un primo tempo credo abbia sperato e pensato di poter rovesciare l'esito del voto. È diventato via più difficile anche perché il margine di distacco di voti e di grandi elettori tra lui e Biden si è molto consolidato. Oggi credo punti soprattutto a ostacolare la transizione, a rendere più difficile il compito di Biden e in prospettiva ad alimentare una narrazione, una leggenda quella della vittoria rubata, a cui dai sondaggi sembra credere oggi una maggioranza del suo, una larga maggioranza del suo elettorato, e che presumibilmente cercherà di spendere nei settimane, nei mesi e negli anni post-presidenziali.
E a lungo termine, quindi, quale potrebbe essere il suo reale obiettivo?
Allora, io credo che un obiettivo immediato sia quello di cavalcare questa narrazione, questa leggenda, e di monetizzare su di esso. Noi dimentichiamo che Trump è stato un fallimento come imprenditore, ma un grande successo come celebrity e figura pubblica, e quindi credo che alimenterà questa narrazione con l'obiettivo di farci dei soldi, diciamo così. È chiaro che nel farlo avrà un impatto sul dibattito politico, sulla discussione pubblica molto forte, quindi volente o nolente, anche se non interessato, continuerà a condizionare la politica statunitense.
C'è anche chi ipotizza che stia cercando di evitare i guai giudiziari che si potrebbero profilare all'orizzonte per quanto riguarda, diciamo, tutti gli scandali che ha vissuto in questi suoi 4 anni da presidente.
Sembrava inevitabile, in caso di sconfitta, l'apertura di inchieste giudiziarie sulle sue opache attività imprenditoriali pre-presidenziali, pre-2016, e sui conflitti di interesse di questi 4 anni di presidenza. È possibile che vi siano queste indagini, anche se a livello politico, con un congresso così diviso, con i repubblicani che sono andati così bene a queste elezioni, tutto ciò diventa difficile. È possibile che lui auspichi un qualche baratto. Io credo sia più credibile che tutto ciò gli serva per rimanere sotto i riflettori. Trump i riflettori li cerca, Trump ha un bisogno economico di stare sotto i riflettori.
E secondo lei ha forti probabilità di riuscirci?
Indubbiamente, purtroppo questa leggenda della vittoria rubata inserisce ulteriore tossicità, ulteriore veleni nel corpo della democrazia statunitense, di suo già non messo benissimo. In un contesto così polarizzato, in cui le due parti e i due elettorati si rappresentano e percepiscono non come avversari ma come veri e propri nemici esistenziali, cavalcare questa leggenda, sostenere che gli avversari hanno conquistato fraudolentemente la Casa Bianca, è qualcosa che fa gioco, che piace all'elettorato e che rimarrà, dicevo, nel discorso repubblicano per mesi e forse per anni.
Ringrazio Mario Del Pero che ci ha aiutato e spero ci aiuterà anche in futuro a decifrare quanto succede negli Stati Uniti. Era lui il nostro ultimo ospite. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona serata.